Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Eccoci qua in diretta come tutti i lunedì, Ride On, dagli studi di Radiograd, ed è un piacere, nonché un onore, avere fisicamente qua in studio Luca Bracagni, di regista, fotodocumentarista, videomaker, appassionato di moto, che lavora per la Rai. Quindi un grande piacere. Ora cercheremo di carpire qualche segreto da questo grande esperto di immagine audiovisiva.
Buonasera a tutti e grazie a te caro Fabio per l'invito. Quindi siamo in diretta su Radiograd, sì. Sentiamo un po' quello che mi farai dire stasera, di cosa parleremo, perché insomma qui è live, quindi non c'è niente di preparato, quindi vediamo se sarò pronto a rispondere alle tue domande e a intrattenere i nostri ascoltatori.
Allora, innanzitutto noi ci conosciamo per vie traverse, visto che ci siamo conosciuti tramite Carlo Cianferoni, Curve Tornanti, Gianni Giorgi, per quanto riguarda un servizio che hai realizzato per la RAI. Sì. Che era una delle rubriche
Easy Driver,
quindi in quel giorno non era una prova di alcuni modelli di moto, ma eri te che alla prova di un corso di guida.
No, ero diciamo diventato proprio l'allievo, ero allievo diciamo di questa scuola prestigiosissima, GSSS, Curve Tornanti anche, no? Quindi una scuola che mi è servita moltissimo, perché io insomma vado in moto da quando avevo 18 anni, però la tecnica, lo stile, quello che mi è stato rivelato appunto da Carlo, dal buon Gianni e da tutti gli istruttori, dai docenti appunto della scuola, mi resterà sempre nel cuore. Il modo proprio di spostare il corpo e soprattutto le spalle fuori dalla moto quando si imposta la curva, quindi esporsi noi piuttosto che buttare giù la moto per avere diciamo
più margine di sicurezza
e minor tempo appunto per raddrizzare la moto ed essere più veloci nell'uscita di curva, quindi certo. Insomma, insegnamenti assolutamente utili che non si possono dimenticare.
E poi una cosa che ho scoperto di recente tramite parlando con Carlo, che tu hai ispirato e dato diciamo la prima scintilla per creare il libro La Curva Perfetta. Proprio parlando con Carlo durante il servizio è venuto fuori una tua idea, dove invitavi Carlo a mettere su per iscritto tutti questi concetti che lui aveva ormai da anni tramite la scuola.
Ma certo, perché erano talmente tanti, talmente belli e talmente diciamo semplici da capire, sembravano proprio essenziali nell'utilizzo appunto poi del mezzo, perché sono tutti consigli che non sono semplicemente teorici, ma quello che interessa è l'applicazione della teoria appunto alla pratica. E talvolta le cose le puoi sapere ma non te ne rendi conto e quindi non le applichi, e se non le applichi non serve a niente. E ricordo appunto la lezione della forza centrifuga contro la forza centripeta, quindi ecco insomma questo dualismo di due forze che una ti attrae e l'altra ti respinge, quindi trovare l'equilibrio perfetto nella curva. Quindi tu quando pieghi, anche a livelli ovviamente nessuno adesso è il Valentino Rossi della situazione, insomma
purtroppo
appunto con angoli di piega che toccano i 60 gradi, però comunque noi nel nostro piccolo, io ricordo su strada con l'Aprilia, uno dei test che feci, lì c'era una specie di giroscopio, riuscii ad arrivare su strada a 38 gradi, quindi che è già un angolo di piega discreto, ma vestito con jeans e giubbotto, quindi niente di che. Chiaramente su strada si riesce a fare molto di meglio se vestiti in tuta, ma c'è sempre l'occhio all'attenzione, alla sicurezza, perché chiaramente tu quello che succede, ecco insomma, non vogliamo mai far sì che accada l'imprevedibile, perché una volta che la moto ti parte davanti, insomma ti va via l'anteriore o perdi il posteriore, chiaramente sono dolori. In pista è già ben diversa la cosa.
Ma ultimamente in pista col caldo che fa è una tragedia. Grande Antonio,
è arrivato il coffee per
coffee
buon
per
ingegno.
Ah, il coffee, coffee break, sì, abbiamo coffee appena break. Iniziato questo in diretto, in sono 5 minuti e già iniziamo con il coffee break.
Sono vizioso.
Antonio ci coccola con i cioccolatini, siamo viziati e coccolati.
Viziati e coccolati.
Ecco, una curiosità. Nella tua esperienza, no, di giornalista, quindi con Easy Driver, questa rubrica motoristica per la Rai, che capita ogni tanto, no, di, provando le moto, di trovare pregi e difetti, quindi lì subentra anche una certa delicatezza nell'esporre anche eventuali cose che non ti sono piaciute. Come ci si comporta quindi con la casa madre, eticamente, per dire, la realtà, senza ovviamente scomodare, trovarsi poi in situazioni poco piacevoli?
Io, se fossi lui, non ti risponderei. Molto semplicemente, no? Così si evitano tutte le discussioni. Non ti rispondo, mi avvalgo dell'articolo 3, quindi non rispondo, giusto?
Ma guarda, teoricamente uno potrebbe anche farlo, ma visto che a me piace quando mi stuzzicano con certe domandine, sono sempre pronto con la risposta giusta. Perché questo era proprio uno degli argomenti in Rai molto delicati. La nostra trasmissione era su Rai 1, quindi la rete principale Rai, Easy Driver, 18 anni di vita se non sbaglio, io ho fatto gli ultimi 7, quindi ho girato 220 servizi, di cui 200 prove di moto diverse, quindi il resto erano fiere, eventi eccetera, quindi 200 moto ho cambiato in 7 anni. Il mio autore, tal Paolo Menghini, grande giornalista del Corriere, diventato capo autore di Easy Driver, era proprio una persona severissima sui testi. Li rileggeva in maniera minuziosa ed attenta e non voleva che comparisse il minimo punto relativo, diciamo, alla pubblicità, che fosse una marchetta, per dirla in parole chiare. Siccome io avevo la facoltà di scegliere marca e modello di moto, stava a me, dovevo variare, dovevo provare l'arco dell'anno sia Honda che Kawasaki, Suzuki, Yamaha, piuttosto che Ducati, Aprilia, Piaggio, Benelli, chi più ne ha più ne meno, Harley Davidson, insomma, dovevo provare a seconda della marca, chiaramente provavo più o meno modelli, insomma, di una Benelli non 4, magari di una Honda sì, invece 4 modelli provavo. E quindi ci doveva essere una varietà di marca, una varietà di modello, e bisognava appunto durante il test insomma raccontare la verità, doveva venire fuori la verità. Siccome non era Rai, non prendeva soldi pubblicitariamente, come invece tutte le altre testate giornalistiche al mondo prendono soldi pubblicitariamente, e Gioco Forza un po' sono costretti a dire anche il
che
bene,
è tutto bellissimo.
Che è tutto bellissimo, però non nelle prove serie, insomma, io lavoro anche con moto.it e devo dire che sono stra iper seri, cioè una testata straordinaria che moto.it, pur vivendo di pubblicità. Ma il Rai proprio era un diktat assoluto, quindi ricordo che ho provato moto straordinarie, insomma, modelli appunto BMW, Ducati, Honda, insomma, moto che Yamaha, che comunque fanno della perfezione quasi la loro regola, ed era difficilissimo in alcuni casi. Io ero disperato perché non riuscivo a trovare dei difetti, e quel qualcosa mi appellavo, che ne so, ai consumi o al prezzo, che consumava troppo, che costava troppo, perché la moto era perfetta, cioè non potevi portata ai livelli miei, ecco. Ovviamente, insomma, se te la prende adesso Pecco Bagnaia, ecco, qualunque Ducati Pecco Bagnaia provi, la porta al limite in tre curve e sai quanti difetti ti trova, insomma, anche se prendi l'ultima Panigale e ti trova 10 difetti uno dietro l'altro. Ai livelli nostri di tester collaudatori, che siamo giornalisti anni luce distanti dai piloti, perché come ricorda sempre l'amico Riccardo Piergentili, grande smanettone, è veramente un carissimo amico, dice sempre che noi arriviamo fino al limite della sbandata della moto, il pilota gioca dalla sbandata in poi, da lì in poi quando la moto perde il controllo e va via, infatti
è lì il divertimento
vero, ma fallo te con moto da 300 cavalli e stacca te al Mugello a 362 orari, pianta
la 362 no, ma a 308 sì.
Ci sei arrivato?
Sì.
Davvero?
Sì.
Insomma, allora.
Ma Giulio va. Allora,
c'hai una bella mano, accidenti.
Ma infatti me l'hanno riuscite, sono tutto bello.
Ah sì?
Sì, sono mezzo bionico. Però,
comunque sì, 308 con una moto di serie.
BMW.
Di serie?
Semi stock.
Ah ecco.
No, perché lui segue le corse, quindi...
Sì, ogni tanto sì, mi tocca.
308, e ricordo arrivai al 280 col KTM Super Duke 1002, insomma, però...
No, il bello del Mugello è che quando vai forte, al primo scollino si alza.
Al sì.
Al secondo, se non freni con quello dietro, arrivi con la ruota alzata fino in fondo.
Sì,
Decolla, sì, meno male ci hanno messo la lette, perché sennò col muso si arrivava parecchio lunghi.
No, il Mugello è da brivido,
Sì.
E ora ci andrò a girare con una Lamborghini Ultime, un gioiellino da 780 cavalli.
Oh, cioè, niente.
Sì, sì.
Ma vuoi mettere la mia Clio?
Che prenderò fra 4 giorni, la ritiro venerdì, ci faccio un progetto, si chiama Discovery in Tuscany, vado alla scoperta della Toscana con una scoperta per eccellenza, quindi... Una roadster, una cabrio della casa Lambo, la casa del Toro, quindi una vettura, è l'ultima V12 6005 prodotta
da... Che spettacolo, già solo il suono,
solamente il sound, insomma girare un Mugello con quella deve essere insomma
molto divertente.
Una discreta emozione, penso proprio di sì.
Purtroppo guarda, durante ormai sparsi in giro per le strade ci sono i dissuasori per ridurre la velocità e con quei tipi di macchine diventa bisogna cambiare strada perché
il cosiddetto vigile sdraiato,
il fondo piatto rischia di rimanerci un po' appeso.
No, più che altro addio minigonne, ci deve montare con molta dolcezza, con molta calma.
Sì, specie se la tieni in modalità, io lo tengo sempre in modalità race, perché c'è strada, sport e race, io lo tengo sempre in modalità race.
Tutta sono ormai bassa, tutta rigida.
Sì, perché mi piace molto proprio l'assetto. Innanzitutto hai lo sterzo molto rigido, quindi come piace a me, quindi entri in curva con lo sterzo bello piantato.
Corto.
Le sospensioni, reattivissime al massimo, le sospensioni belle inchiodate, quindi io anche su strada normalmente la uso in modalità race.
Quindi problemi di schiena non ne hai?
No,
il posing è tra te non dà
no.
Come ultimamente va di moda in Formula 1.
Sì, giusto.
Le botte sulla schiena.
Sì. E lì ti posso dire che in effetti è veramente, è un go-kart, sono dei go-kart veramente...
Un kart costoso, però
siamo a 500.000 euro, 780 cavalli e 500.000 euro.
Se consideri che è fatta a mano, ci sta.
Sì.
E pensa che
non è la Sian, perché la Sian, invece quella, 19 esemplari, la Sian Roadster, 3 milioni di euro. Bene, qui siamo.
Io ho giocato il Superenalotto, non si sa mai.
Una curiosità, quando provi... oggetti, no? O anche moto di un certo livello, casomai serie limitate, quando giri, casomai la provi in pista, quindi ne sfrutti un po' del potenziale, ti viene mai da pensare se faccio un danno è un bel danno oppure in quel momento parte il divertimento, comunque anche lavorativamente parlando, e non ci pensi più?
Mi è capitato con una moto tailor made, ecco, fatta per uno dei più grandi stilisti della moda italiana o del mondo, diciamo così, insomma, un nome che non dico per ragioni di privacy, un modello che viene fatto in 6 mesi di lavoro, gli viene preso le misure, il proprietario va lì, prende le misure, dopo 6 mesi vede la sua creatura e quella sarà, perché chi gliela costruisce gliela fa tailor made proprio su di lui. Veniva 80.000 euro, ricordo, quel modello lì. Ecco, ricordo che quando l'ho dovuta provare e dovevo provarla in una certa maniera, lui che mi ha lasciato nelle sue mani questo oggetto, cioè che era unico, non ti dico, tremava. E io che dovevo smanettare come un posto sulle strade fuori Roma, insomma, ecco lì un po' di timore lo avevo. E dico la verità, l'ingresso in curva non riuscivo... si sta parlando di custom, quindi molto insomma stile Harley, no? Non sentivo bene l'avantreno, ma non lo senti quasi mai bene l'avantreno, ma lì poi lo sentivo male. E insomma poi quindi ci andavo, non spingevo forte perché c'era qualcosa che non dava sicurezza. Poi quando mi fermo controllano, c'era appunto il meccanico, ma che il realizzatore della moto controlla la pressione, dice: Madonna, ma questa gli abbiamo dato la moto con la gomma sgonfia. Ecco, caspita. E io dicevo: ecco, era un pochino un po' dura davanti. Tutte le attenzioni del caso mi danno la moto con la gomma sgonfia, col rischio che se poi mi pianto un albero, la colpa è la mia invece, non è mia. Quindi la sensibilità del tester di saper capire che qui c'è qualcosa che non va. E se lì lo capisci male, perché sono moto che hanno un interasse enorme, lunghissimo, quindi
sono pesanti,
quindi non hai riferimenti di una moto normale che dice ok.
Te quando fai il collaudatore per l'Aprilia ci pensi? Domanda.
Ogni tanto mi è capitato un paio di volte ad alta velocità di dire: adesso vabbè, poi ti passa subito perché ti riconcentri, perché se no è.
Ma è una moto da
25.
Ok. C'hai un Ducati in mano, 41.000, la devi provare.
Sì, no, c'è Davide.
Ma è che lì per lì, quando comincia a sentire che lei ci sta, quei 40-60 fanno.
No, c'è Davide della Sacart Design che tutte le volte mi ricorda: vieni che ti do l'opera unica, no? Un modello unico al mondo che hanno fatto in onore di Suzuki. Quindi colorata, rifatta a mano su una base di un vecchio GSX-R1000, tutte le volte vieni così, si fa un po' di foto, un po' di...
Secondo me il problema è quando ti tirano dei sassi.
Moto unica, cioè, capito, poi la provi su strada ci sono un sacco di variabili, è un...
Sai quello davanti che prende i sassetti, ecco, e te li tira nella carena?
Senti lo schioccare proprio.
Lì sei felice, un coccio sulla forcella.
Com'è andato? Benissimo.
Come quando ho provato la Roadster l'RC della MV.
Ti era venuto un po' di culetto, un pochino sì.
È un po' sì, cacchio, cioè quella Gigi lì modello unico, cioè la butti in terra e fai un danno incalcolabile, però la devi provare.
Infatti il duro mestiere di tester con l'autore, cioè, oltre a farsi del male, perché comunque uno bene non se ne fa mai, distrugge qualcosa che
poi ti dispiace.
E ti dispiace, chiaramente, insomma, la tua moto ti dispiace, in questo caso ti dispiace 10 volte di più.
Adesso ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo amabilmente a chiacchierare con Luca, Eugenio, Natascia e Andrea. Che è di Silente, che è un
anche Andrea, facciamo parlare pure Andrea.
Certo.
No. Sì. Che sorpresa.
Sì,
ora ci ascoltiamo i Foo Fighters.
Another confession to make. The best.
Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Allora, ritorniamo a chiacchierare con Luca. Luca, gli ultimi nel fuori onda parlavi dei viaggi che organizzi, ecco. E ora parliamo, spieghiamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di cosa si tratta, così casomai si informano per vedere queste meraviglie del mondo che te visiti, documenti, e poi dai anche la possibilità a chi vuole di unirsi,
aggregarsi.
Grazie. Perché mi viene una domanda?
Perché è fantastico.
Perché non fare qualcosa del genere anche motociclisticamente parlando?
Questa sarebbe una grande idea, me l'hanno proposta. Io organizzo workshop fotografici, quindi viaggio il mondo portando con me persone appassionate di fotografia e di viaggi, dove insegno appunto l'arte del viaggio e della fotografia soprattutto. Quindi li contagio un po', li porto nel luogo giusto, nel momento giusto, no? Fotografare quella cosa, la luce giusta, insomma, ecco.
E, bello, approvo a bestia.
È vero?
Ma infatti, un amante delle foto.
Ma poi hai capito, la fotografia è la scusa, perché deve essere il viaggio bello.
Esatto,
perché la foto la può fare anche Orciano Pisano, sai quante belle foto puoi fare. Però se io ti porto nei grandi parchi USA, ti porto in Canada a fotografare l'orso polare, in Islanda a vedere le cascate più belle al mondo, in Finlandia a vedere le aurore boreali,
ecco,
in Madagascar a nuotare con lo squalo balena, è chiaro che ti faccio venire l'acquolina, insomma.
No, io sono per l'aurora boreale. Ci vengo a bestia.
Prima, allora Andrea sta annuendo.
Sì, Andrea sta annuendo, devi sapere che Andrea appunto è uno dei miei allievi.
Ah.
Quindi ecco, sì, è di Pisa, un pisano.
Un pisano all'uscio, grande.
Ah sì, un pisano sì. Che da albergatore ha deciso di diventare viaggiatore e fotografo. E si è unito in questo viaggio con me in Islanda. Ecco.
E da lì non ha più parlato, come adesso.
Perché lui l'aurora boreale l'ha attesa, l'ha aspettata, si è preparato e
non l'ha vista.
Dopo 11 giorni di maltempo,
che sfiga, però ma un giorno in più potevi rimanere, no?
No, è andata bene al Bracali, perché altri 3 giorni e poi doveva rimborsare il viaggio.
Ah!
A 14 c'è, però in compenso un viaggio bellissimo, andare a giro con questo pazzo, ho visto delle cose che non avrei mai visto.
Ma voi siete partiti da Pisa?
No, da Firenze.
Da Firenze, con l'aereo, spero. Sì.
No? Sì.
No, piedi diventa.
No, perché pensavo tu facessi tipo tour, no? Con la macchina arrivare fino in Finlandia, foto, viaggio.
Chi si può permettere a livello di tempo?
Perché è lungo, quanto ci vorrebbe? Una settimana.
Andare in Islanda, io ci sono andato in moto, ho fatto in moto, ci vogliono 5 giorni tutti, perché devi poi prendere la Norrona, la mitica Norrona, che è una nave che ti carica a Hirtshals in Danimarca, ti fa far sosta alle Faroe e da lì ti porta a Seyðisfjörður in Islanda, quindi già solo quello sono 3 giorni.
Boy.
Poi però per arrivare a Hirtshals in Danimarca va fatta la attraversata all'Austria, che è breve, ma va fatta tutta la Germania,
che
è buona parte della Danimarca, che è lunga, e buona parte della Danimarca, quindi sì, ci vogliono 5-6 giorni per arrivare su, quindi
lungo.
Ce ne metti altrettanti per tornare giù, siamo a 10-11 giorni e il giro è finito.
E quindi loro. Raccontaci ora tutto.
Io da quando?
Da quando siete partiti, così sentiamo la tua voce.
Noi sentiamo un reportage
diretto, esperienza viva.
Esperienza bellissima.
Più vicino al microfono così ti sentiamo meglio.
Esperienza bellissima, assolutamente da ripetere quando avrò rimesso da parte i soldi per potermi ripermettere il viaggio, però sono viaggi che ti lasciano un ricordo, vedi delle cose che da solo non vedresti mai.
No.
Poi devo dire anche molto viaggio avventura, perché il tempo non era dei migliori e credo che in 11 giorni abbiamo fatto non so quanti mila chilometri arrivando nei posti più remoti dell'Islanda, che io sono rimasto colpito quando lui ha detto a un islandese siamo andati lì, ha detto ma che siete scemi andarci là.
Però ne è valsa la pena.
Però ne è valsa la pena.
L'importante è che ne valga sempre la pena.
Sì,
anche
sì.
Il sacrificio del dinero, il vile dinero, no. Ne vale poi il risultato finale.
Penso che spendere nei viaggi sia la cosa migliore.
Ora, oddio, nelle moto aspetta, perché anche lì si possono spendere, stai calmo.
È vero che sta piangendo miseria. Sì. Però insomma questo signore ci avrebbe un hotel in pieno centro a Pisa con 63 camere, qualcosa del genere.
Allora,
quindi
che dopo questi due anni è proprio sta piangendo.
Vabbè, piccoli dettagli.
Ce l'ha da una vita, l'ha ereditato, quindi persino proprietario delle mura, per cui insomma viene a piangere miseria quando potrebbe lui farsi 12 mesi di viaggio l'anno,
diciamo,
anzi, potrebbe comprarmi nella mia
però
scuola.
Si sta bene
per modestia casa. Però, per modestia.
Però si sta bene anche un po' a casa.
No, stavo meglio in viaggio.
Cioè, io stavo cercando di spezzare la lancia a tuo favore, no, tu me l'hai troncata.
Adesso,
cioè.
No, adesso il buon Bracali ha lavorato bene perché dovevamo lavorare sulla moglie che non era molto d'accordo. Il giorno che ha preso il Covid io sono partito.
Quello si chiama karma.
No, quello attenzione. Si chiama, il dottore ha detto che dobbiamo stare distanziati e vado in Islanda.
Appunto, il karma, cioè quello è il karma, quello colpisce nel
l'hai
momento
fatto
giusto.
Per la salute.
Sì, sì. Proprio, eri lì travagliato dicendo no, amore, rimarrò.
Poi ho invitato il Bracali a cena per fargli conoscere la moglie, così ho detto allora state ripartendo, e ho detto ora programmeremo il prossimo viaggio.
L'ho omaggiata di un libro perché senza libro non l'avevo accettato.
Eccoci. A noi non ci ha omaggiato del libro però.
Non c'è bisogno.
Però non vi ho fatto incazzare, la moglie l'ha fatto incazzare.
Scatenati.
No, perché potrei essere io quella che parte, sono quella
più. E lei la viaggiatrice, che lei è rimasta. Anch'io ha vissuto 3-4 anni in Giappone.
4 anni e mezzo, non sa più neanche quanto sono stata lì, ma no, che perché tristezza.
Ma non è vero, lui ti pensava tutti i giorni.
Ma sicuro, guarda.
Ma anche io sono un viaggiatore, il problema è che il dinero purtroppo manca e quindi più di un
tu l'hotel non ce l'hai, scommetto.
No, c'ho un'officina, quindi
lui vive
va bene, però
vive tra virgolette, no, in senso buono delle disgrazie altrui, no?
Sì, quando, da una parte vedo, io sono più uno psicologo, quando arrivano li vedi piangenti, non gira, non volta, non sgomma, non va.
Cioè da riparare le sospensioni del manimettino se non da te.
Ecco, vedi, cioè te arrivi, apri, no l'officina, apri il medical center, che ho scritto psicologia, qua, con la freccia, track. E arrivano tutti, quindi cerchi di soddisfarli tutti.
Parlando di strumentazione. Quindi per chi volesse iniziare a fotografare o a fare più documentarista, che consigli dai? Soprattutto casomai in ambito motociclistico, quindi qualcuno che si sposta in moto. Tra l'altro c'è un ragazzo giovanissimo che è partito per il Giro del Mondo, va dalla Toscana, Alessi, e ora è arrivato in Turchia.
Accidenti.
Bravo.
Non è il primo toscano, lo fa, c'è, no, anche, no, sì, c'è sì. Stato un altro toscano.
Che abbiamo avuto anche qua.
Ah sì?
Sì, sì, sì.
Sì.
Sì. Giramondo ne abbiamo avuti parecchi.
Sì, sì. Una sana follia, fantastico.
Ma è bello, cioè lui ha lasciato
sana
tutto.
Follia. Mollato tutto, via si parte.
Che consigli puoi dare per chi inizia, soprattutto considerando anche appunto chi vorrebbe farlo documentando dei viaggi in moto, quindi considerando un certo pro e contro di spazio, peso.
Diciamo che per chi viaggia in moto, per chi deve affrontare un viaggio del genere in solitaria magari o anche in compagnia, lo strumento obbligatorio, proprio quello senza il quale non si può partire, è la GoPro, quindi un action cam. Questa proprio è la benzina, è come la benzina nel serbatoio, insomma, non puoi andare senza, e qui è la stessa cosa. Io però, siccome sono malatissimo di riprese aeree, un bel drone ce lo schiafferei dentro in valigia, quindi visto che adesso è uscito il favoloso Mini 3, il Mavic, sarebbe un Mini 3 diciamo della Mavic è il 3, sì. Diciamo, poi abbiamo il modello, diciamo, inferiore, quello sotto i 250 grammi, sì. 249 grammi, è il Mini 3, ecco, questo è un modello che consiglio a tutti perché è quasi, è praticamente professionale come il Mavic 3.
Vola in tutte le condizioni.
Vola in tutte le condizioni, è più leggero, magari regge un pochino meno il vento, però le dimensioni sono così esigue che lo puoi mettere ovunque. Non pesa niente, non ingombra niente, quindi è il compagno ideale. Poi
metti in GPS e lui ti segue.
Certo, pronto. certo. Poi potrei consigliare una mirrorless per chi di fotografia mastica un po' di più, quindi una mirrorless con un'ottica o due ottiche per coprire, insomma, una buona gamma focale, altrimenti il buon cellulare è sicuramente una scelta ottimale. Sulle mirrorless io consiglierei la Fujifilm, che ha appunto svariati modelli con appunto ottiche intercambiabili, ottiche fisse. Come invece cellulari, sicuramente ce ne sono due che sono i top di gamma, io ne cambio almeno un l'anno di cellulari, e in questo momento, anzi fino al 4 di luglio, il top di gamma restava l'iPhone 13 Pro Max. Io non sono assolutamente un fan di Apple, assolutamente, lo dico però perché è un telefono strepitoso. Adesso invece è uscito lo Xiaomi Ultra 12, ecco, quindi questo è uscito, è stato presentato il 4 di luglio in Cina ed è veramente lo stato dell'arte della fotografia, tanto che Apple dovrà correre ai ripari adesso a settembre, uscire con un mostro di telefono, perché in questo momento lo scettro va al 12 Ultra della Xiaomi, sì, quindi ecco, quindi con poco, un gimbal, magari un gimbal e un'asta telescopica sicuramente. E se uno volesse fare il figo, divertirsi, fare delle riprese impossibili, consiglierei una 360, una Insta 360 con l'asta invisibile, con il bastone invisibile, quindi le stendi fino a 2 metri e ti fai dei frontaloni pazzeschi, non riesci a capire come tu possa fare questo tipo di riprese, perché neanche il drone riuscirebbe a seguirti così bene. Quindi con la Insta360R, quindi quella che ha il modulo intercambiabile, potrebbe essere un altro giocattolino. Anzi, uno potrebbe lasciare a casa la GoPro e usare questa Insta, che la puoi usare sia come 360 che come camera tradizionale. Uh-huh. Quindi anche se GoPro sicuramente è una marcia in più a livello qualitativo, sia sulle foto, sia sui video, sia sulla stabilità. Okay. La GoPro puoi fare i salti ribaltati e non hai... è una stabilità che è veramente eccezionale, vola sui binari.
Bene, bene, quindi ascoltatori e ascoltatrici, prendete appunti perché appunto. Questo è molto interessante per chi vuole iniziare. Domanda, qual è il luogo della Terra che ti è rimasto più nel cuore?
Ma io ad oggi...
Facciamo un podio, via.
Ad oggi ho visitato 147 paesi, quindi se mi dai il podio mi aiuti, perché sì. Uno è troppo poco. Sicuramente l'Islanda sono stato 14 volte e ci torno se Dio vuole a settembre per la quindicesima. È un posto che lo può testimoniare il buon Andrea, che non l'ha vista tutta, ne ha vista un terzo forse in inverno, ed è un luogo di straordinaria bellezza proprio per la diversità che offre. Ogni giorno ti dai un effetto wow, ogni giorno hai un'avventura, ogni giorno è un wow, veramente. E ci sono pochissimi luoghi al mondo che io conosco così spettacolari. Un altro di questi è per esempio negli Stati Uniti, fra Arizona e Utah, i grandi parchi USA. Se uno fa il periplo da Las Vegas a Las Vegas e si fa tutti i grandi parchi USA, quindi Zion, Yellowstone, a nord. Zion, Bryce, Antelope Canyon, Grand Canyon, The Waves, Vermilion Cliffs, poi vai anche a The Arches, quindi dove ci sono i grandi archi di pietra, la Monument Valley, ecco, quindi qui hai una serie di parchi che te ne fai praticamente volendo uno al giorno. È un qualcosa da toglierti il fiato, veramente un luogo della terra benedetto da Dio. E Poi come continente il più bello resta l'Asia. L'Asia è una fucina, una culla di cultura sensazionale. E qui metterei in Asia, io adoro il triangolo d'oro delle bellezze mm-hmm. naturali, che sono Vietnam, Cambogia, Laos e Birmania. E probabilmente la Birmania vince sul Vietnam di poco, ma vince sul Vietnam. Quindi, però Vietnam e Birmania sono veramente, quindi il podio lo farei con Islanda, grandi parchi USA e Birmania. Lasciamo appena fuori il Vietnam, però ti posso dire che la Namibia è un luogo di straordinaria bellezza. La Namibia è da fare anche in moto, in BMW, te la fai in BMW, visto che è mezza tedesca, è stata colonizzata dai tedeschi, quindi si sposa bene con BMW. Io ho fatto un tratto proprio con una BMW, e sicuramente un altro luogo da sogno, da favola. La Norvegia, sono stato 20 volte in Norvegia. Le isole Lofoten sono di immemorabile bellezza, non c'è luogo al mondo dove le montagne si tuffino a picco sul mare, e le Lofoten questo ti danno. Quindi le casette dei pescatori, insomma, le spiagge, è sicuramente un altro dei luoghi da meraviglia. Il Madagascar è un'isola continente, quindi ha una flora tutta propria, insomma, dai baobab ai lemuri, è proprio un mondo a parte. Anche l'Australia sarebbe molto bella, ma è troppo dispersiva. In Australia, per vedere tutte le bellezze di cui ci vuole un sacco di tempo, i trasferimenti, mentre in Islanda da un giorno all'altro cambi pagina, volti pagina, in Australia ci vogliono 4-5 giorni per cambiare pagina. Insomma, allora opterei più per la Nuova Zelanda.
Volevo chiederti appunto anche della Nuova Zelanda.
Nuova Zelanda molto bella, è una Norvegia agli antipodi, insomma, se vogliamo, infatti, insomma, Milford Sound, c'ha questi fiordi, insomma, che ricordano un po' la Norvegia, ma anche ricorda anche l'Islanda con il geyser di Rotorua. In Islanda abbiamo Strokkur, in Nuova Zelanda abbiamo Rotorua, quindi diciamo è veramente una terra all'opposto del nostro continente. Poi insomma hai 3-4 milioni di abitanti, 100 milioni di pecore, quindi stai bello in pace, insomma, sei sereno, vivi un clima. In Australia sono 20 milioni di abitanti, ma 3 milioni sono molti meno. È vero che il paese è molto più piccolo, però funzionano gli autovelox. Ti posso dire che i poliziotti
li hai testati
e non sono affatto simpatici, quindi bisogna stare attenti a non usare troppo la manetta, ecco.
Bene. Ora ci ascoltiamo i Guns N' Roses e poi torniamo per l'ultima parte prima di lasciare Luca che scappa a mangiare.
Sì, me lo merito, vero?
Sì.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Qua è lunedì in diretta.
Il lunedì è pesante.
Lunedì è duro per tutti. Allora, Luca è qui che sorride insieme ad Andrea, che tra poco.
Sì, perché va a mangiare.
Vanno a mangiare.
Del resto sono 57 kg. Ho 57 anni, peso 57 kg. Mi volete far mangiare qualcosina?
No, il pilota deve rimanere asciutto. Un'insalatina e un po' di bresaola, basta.
Un po' di pollo alla griglia.
Un po' di pollo alla griglia ascoltato senza condimenti. E l'uomo si impicca dopo tre giorni.
Fuori proprio.
Sì, ma vuoi mettere quella bella carbonara, vai, Dio, col pane.
E lasagne.
Tra tutte invece le moto che hai provato, quella che ti è piaciuta di più? Anche qui possiamo fare un podio.
Senti,
fagli questa domanda, quella con cui ti ci sei divertito di più.
Che mi sono divertito di più sicuramente con la BMW RS 1002. È una moto, ricordo, la provai all'Abetone e chiesi al presidente BMW se mi avesse fatto un 50% di sconto l'avrei comperata. Sì. veramente è una moto per me eccezionale. Un'altra moto che mi ha dato tanta adrenalina, CBR 1000, insomma è un
l'ultimo,
è un bel, sì, insomma, l'ultimo quello che ho provato io, riferito, io ho smesso di fare questi test per Easy Drive nel 2018, quindi non sarà proprio l'ultimissima, ma
il penultimo.
Sarà il penultimo bello modello. È comunque una moto che dava veramente grandi, grandi soddisfazioni, e che l'ho sempre messa però al pari della R1, insomma, se la vedono, insomma, sono due moto che, insomma, le ho sempre viste abbastanza simili. Però la mia prima moto è stata l'Honda 125 CBX, per cui per me il mio grande amore resta quello. Poi ho un progetto che si chiama Planet Explorer, che è arrivato alla 15ª edizione un mese e mezzo fa, e di 15 edizioni almeno 10 le ho fatte con Honda, e le ultime con
il cuore alato,
con la Africa Twin e l'ultimissima con l'NC1100, quindi con Honda ho proprio
un rapporto speciale,
me la sento mia da quando avevo 18 anni.
Come te con Triumph, uguale, ci avete un amore sviscerato.
E poi terzo gradino del podio, però senza, non voglio dare prima, no, seconda, vai, e terza, do, diciamo, la vedo, qui bisogna che me ne passate due, perché sono due moto, una che la guardo ed ho un orgasmo visivo, perché è la moto più bella al mondo, è dell'MV Agusta Dragster, cioè per me come diavolo abbiano fatto a fare una moto così bella, cioè che poi va pure forte, insomma, non è neanche un oggetto di pura visione estetica, ma è anche davvero sgassatori. E poi una moto che mi è piaciuta tanto, che è assurda perché veramente, insomma, è enorme, la Ducati Diavel. La Diavel con quel gommone posteriore enorme per farci delle fumate, di quelle che ricordo ci lasciavo mezza gomma in terra, è una moto che mi ha dato soddisfazione e divertimento, insomma, proprio.
Perché non le paghi te la gomma posteriore?
No, ma no, no.
Quello che costa, ti verrebbe da
giustamente
piangere.
Scusa, ce le danno da provare. Dobbiamo provarlo.
L'ho guidata nelle anch'io. Due versioni, eccetera, è veramente è tanta.
Io sto guidando una versione particolare, ho già portato via tutte le pedane.
Mi manca da provare l'equivalente Triumph, che è Rocket 3, che anche quella è tanta.
Te devi aspettare ancora un po' e sortirà qualcosa di interessante, fidati.
Senti, queste sono piccole anticipazioni che
non
vanno,
può dire di più, no. Se no
perde il posto, gli tocca fare poi il conduttore radiofonico.
Non l'avevo mai guidata quella Gigio lì, perché con quel gommone, però è divertente, anche in curva è divertente, devi ricordarti che c'è una avanzata lunghissimo, quindi non ti puoi permettere più di tanto, però
poi sai cosa? Ricordo, ho fatto la prova di una moto elettrica, la Zero.
Ecco, volevo infatti chiederti anche con le moto elettriche come...
Pensaci bene, perché ne va della tua carriera futura.
Allora, io ero un gran fan dell'elettrico anche nelle auto.
Prima di provarlo.
No, diciamo che mi sono riveduto sul discorso innanzitutto dei consumi. Beh, fare un pieno di un'auto elettrica con il supercharger costa più che fare un pieno con un'auto a benzina, ecco. Quindi già quello lo trovo assurdo. Ci vogliono in una con il supercharger 20 minuti, nell'altra 2 minuti, quindi per ora vince comunque la motorizzazione termica tutta la vita. Io che però sono uno che guarda anche al rispetto, alla salvaguardia dell'ambiente, andrei sull'elettrico. Ma l'elettrico, ma è vero che in realtà non inquini?
No.
Ma secondo me l'elettrico rischia di inquinare di più. Del termico, solamente per lo stoccaggio delle batterie, per tutto ciò
lo smaltimento,
dove lo butti, tutta
sta
plastica è quello che serve a produrre. Quindi, onestamente, io credo che l'elettrico rischi di essere acerbo o di diventare un bluff.
In Italia non abbiamo la capacità elettrica di avere un parco auto solo elettrico, perché la nostra rete elettrica non ce la farebbe mai, assolutamente.
A meno che non si ritorni a fare come i tempi del cavallo, che uno non ha più la macchina, tra virgolette, di proprietà o la moto di proprietà, ma ogni tot c'è la stazione di sosta, uno lascia il mezzo, ne prende un altro e prosegue.
Ah beh, sì, come si faceva lì, è vero.
Con cavallo
nuovo. Sì, sì.
Per non avere i tempi di ricarica.
Sì, che sono tempi assurdi. E la cosa,
ma ricordo, con la moto non lo puoi fare, la moto è mia.
È la moto, esatto.
La moto non posso pigliare.
In quel caso, casomai, no, cambierebbe il discorso, sarebbe un po' come il monopattino.
Parliamo di sicurezza, non parliamo di monopattini. Esatto. Se parliamo di sicurezza, quindi tutta la vita no. E ricordo però della moto elettrica, la cosa che mi fece impressione di questa Zero, mi disse appunto il direttore commerciale: attento, perché se la guidi appunto full, quindi c'erano vari step di potenza, a tutta appunto full energy, attento, dice, in curva, perché c'ha una discreta coppia e potrebbe
spingere.
E ricordo che io non ricordai questo insegnamento. Arrivai in curva, zeppa i gas, me la misi praticamente a coltello, misi la moto praticamente a coltello, la ripresi in controsterzo del rapone, veramente, ecco, lì. E però mi capitò tutto niente, non hai la progressione, no, non hai lo sliding progressivo, lì tutto. E quindi, ecco, mi resi conto di quanto, infatti, insomma, l'elettrico possa si darti soddisfazione, perché comunque la coppia immediata istantanea e raggiungi la velocità, però poi lì rimani piantato, non hai quella progressione, quell'espressività che poi ti può dare un motore termico. Il rumore, il sound
che è quel sibilo, è un attimo un po' troppo assetto,
ma la frizione cambiata,
la frizione a secco del Ducale,
e poi soprattutto per ora c'è anche un discorso del bilanciamento dei pesi, perché sono estremamente pesanti, quindi c'è un'inerzia
pazzesca.
No, hanno fatto dei grandi passi, perché comunque le moto che fanno la moto V sono delle belle moto,
ora
però
con la Ducati,
però pesano, sono 250 livelli di motocicletta,
che è lanciata a quelle prestazioni, cioè prima che si fermino ci vuole un po'.
Ma il futuro sicuramente dovrà puntare lì, finché ormai si sono lanciati.
Speriamo nell'idrogeno.
Io spero nell'idrogeno, spero che questa corsa folle dell'elettrico venga stoppata dall'idrogeno. L'idrogeno veramente lo vedrei molto green, veramente ecologico e con dei grandi vantaggi rispetto all'elettrico.
Sono anche lì, sono le bombole, le pressioni, che l'idrogeno liquido è un gas instabile. Una bombola, se caschi, ti faccio l'esempio di una moto, c'è il serbatoio fatto di idrogeno. Si sbuccia sull'asfalto, quella è una bomba a pressione.
Fai boom.
Quello scoppia in un secondo.
Come Torque, come le Funtorque, che le moto esplodono.
Esatto. Purtroppo è vero anche questo.
Quindi ci vuole ancora un po' di tempo, però ibrido benzina lo vedo più intelligente, cioè un Kerz su una moto lo vedo più intelligente che una moto completamente elettrica.
Sì, infatti, sì, sicuramente.
Motore magari sottodimensionato con un Kerz sopra, che ogni volta che te chiudi
un charge
che ti ricarica quello che hai.
Sì, questa potrebbe essere la soluzione sicuramente ottimale, senza fare, perché è troppo il salto,
consumi, esatto, abbassi un po' consumi, però sono tutte cose che ci vuole tanto tempo, cioè
il
passionista della moto è l'odore della benzina. Motore a scoppio, se tu senti le case, quelle più grandi, tipo Ferrari, Lamborghini, fanno motori elettrici?
Misti.
Li fanno ibridi, non lo fanno full elettrico. Lamborghini non lo fa full elettrico.
No, non potrà, ma
non
se
lo
togli,
farà mai.
Ma se togli il sound, appunto, una Lamborghini, una Ferrari, cosa fa? Con cosa va in giro? Ma va in giro con una vettura che simila?
Che
basta.
Li mettono di classe e lo simulano.
Sì, esatto. Avrei una tristezza.
Cioè, ci sono alcune cose che sì, va bene con tutto quello che ti pare, ma alcune cose diventano complicate.
Ma poi tutta la meccanica, te pensa all'ingegneria meccanica che c'è stata dall'epoca, insomma, della Ford o della Indian ai nostri giorni, tutta l'evoluzione che c'è stata. Cioè, a livello meccanico c'è una storia intera da raccontare. Sostituito da cosa? Da una batteria, da un inverter.
Triste. Guarda, io ogni tanto quando si trovano i ragazzini, no, che hanno il due tempi, cioè non dico il motorino, ma proprio la moto a due tempi,
sono rari ultimamente,
che senti, no, quel profumo che ti ricorda, dice, che ti ricorda,
e lo dice a me che ho 57 anni,
che li trovi dal benzinaio che si fanno la miscela, sì, che poi sciambrottano la moto,
sì,
ma quanti ce n'è?
Pochi.
Due? Sono rari, però sono come le tigri di Omar Dumaia, sono rarissime.
Sono quei profumi che ti fanno tornare giovane, ti ricordano la gioventù e l'adolescenza.
È vero. Quel
però
profumo lì,
tempi
sì,
giustamente ha fatto il suo corso. No? Okay,
ci i due sta. Tempi sì, ma si è visto anche nel moto mondiale, adesso moto GP, era moto mondiale con due tempi, moto
esatto,
GP,
ha fatto
tempi,
la sua storia, quindi è giusto che finisca.
Però secondo me con le nuove tecnologie anche un due tempi adesso potrebbe essere...
Ma non hai le prestazioni che può avere un quattro tempi, non ce la fai, perché dovresti farlo fare delle rotazioni a quel motore spaventoso.
Troppo veloce.
Quanto gira un F4? Una Roadster? Quanto gira?
L'F4?
Sì.
A 16.000.
16.000 giri. 16.000. Quanto lo dovresti far girare per avere la stessa coppia?
Ah, sì.
In due tempi.
Ciao.
No. Io non ci vedo ora perché c'ho un...
No, si parlava adesso della Ferrari, no? In Giappone la Ferrari entro il 2030 farà ibrida
la prima
e
ibrida.
80%,
sì, però nel 2000
il full electric
2030.
Sì, quindi l'hanno annunciata, ma prima che ci si arrivi, capace nel tempo si cambia idea.
Chissà quanti
speriamo,
perché 8 anni sono domani, in realtà se ci iniziamo
anche perché se è stata già annunciata vuol dire che comunque ci stanno.
Vabbè, insomma, vuol dire che ha voglia che ci sta lavorando, è già pronto il prototipo, se lo annunciano
deve andare sul green, siamo d'accordo
su quello,
siamo d'accordo tutti, però per arrivare a un green fatto
bene,
come si dice, con
che
le contro X,
specchio per l'allodole,
ci vuole un po' di tempo.
Sì. Allora, no, l'elettrico
diciamo perché una batteria al litio, io non so se lo sai, se vai in corto non la spingi più,
devi aspettare allora, che finisca di bruciare.
Diciamo che ora stiamo
e
parlando del fatto che in Giappone, che in Giappone insomma, è da qualche anno che ci sono macchine ibride, ormai la benzina
ma
là.
Giù, sì, ma siamo ma c'hanno un impianto completamente diverso, cioè una cultura completamente diversa. Loro sono un neon acceso. Però ti dico, quanto inquinano per accendere tutta quella corrente lì?
Allora,
quante centrali al carbone hanno?
Hanno il nucleare.
Hanno il nucleare.
Anche lì è una tecnologia che accendi ma non puoi spegnere.
Un motociclista vero,
un bel controsenso.
In caso di problemi ti devi solo contenere, quindi anche in quel caso è...
Ma un motociclista, una moto elettrica la digerisce... male, soprattutto vecchio stato come me, come lui, come te,
proprio, ecco.
Non ce la fai psicologicamente.
Io sarei
sentirsi
curioso di provarla, quello sì, però poi dal provare, prenderlo.
La curiosità è indubbio che ci sia. Però.
Già io avevo l'idea che non posso mettere una marcia, mi sembra di guidare uno scooter. Quella è l'idea, capisci? Già
la marcia, lo stendere le marce proprio, cioè la progressione che hai,
i suoi limiti,
la famosa zona rossa.
Esatto.
Prima che ci si scordi, visto che me l'ha già ricordato Natascia.
Sì, te l'ha un pizzicotto, tu hai visto. E te l'hai capito.
I contatti, dove poterti seguire, come poter vedere anche il calendario dei tuoi prossimi viaggi.
Ah, quindi vuoi partecipare anche tu al mio workshop. Perfetto, guarda, sono tornato dalle Azzorre 10 giorni fa. Fra 10 giorni parto per il Madagascar, metà agosto andrò in Caucaso, Azerbaigian, Georgia, Armenia. Con settembre potrei avere Slovenia, ma non sono certo con gli orsi bruni, ma sicuramente riavrò Islanda a metà settembre. Ottobre, orsi polari in Canada. Novembre, aurore boreale in Finlandia a metà novembre.
Aspetta. Ma ci sta o non ci sta? Perché io mi posso prenotare.
No, mi iscrivo anch'io a novembre, ci voglio riprovare.
Ci si prova. Siamo un due, se non si vede niente non torna.
Questa è la minaccia, aiuto.
Quindi, dobbiamo creare influenze solari perché sennò è una tragedia.
No, e pensa
solari contenti.
Ho scelto un luogo dove abbiamo il 75% di chance, proprio per il discorso meteo, di vedere le aurore boreali, quindi è un posto studiatissimo. E lo
l'ha detto, scrivilo.
Islanda lo dava al 90, eh.
No, 90, ah. No, davvero, no, davvero. No.
C'è una vera polemica, no, no, però no, noi no. Vogliamo essere sicuri al 100%.
Dio mio, questa è veramente una sfida.
Sì,
Al 100% no, è impossibile. Se
una volta bisogna... nella vita va vista, quindi quella volta che ci vai devi essere sicuro. C'è un investimento che deve essere
porta sicuro. Porta sempre il proiettore, così va che vada la proiettore.
La porta al testa e metti l'immagine.
Con un visore.
Lo fai ubriacare.
Però non vi ho detto, fine novembre, dicembre, c'è anche lì un bel viaggio. Bali, vulcano Kwai Gen e Raja Ampat. Chi di voi conosce Raja Ampat e Wayag?
No.
No.
Parliamo di West Papua. Ragazzi, andate sul mappamondo, guardatevi la West Papua, lì c'è il triangolo dei coralli, una delle zone più belle e meno abitate e più remote del pianeta. Veramente un paradiso terrestre, un paradiso terrestre. Pensa che lo stesso Schwarzenegger e Stallone raggiunsero queste zone per girarci uno dei loro celebri film, e da quanto erano remote e irraggiungibili non ce la fecero a convincere le produzioni di Hollywood a portarci le truppe. Pensa te dove siamo. Si dorme nelle homestay e si viaggia in barca tutto il giorno. Guarda, veramente un viaggio da favola. Quindi questo solo il 2022, poi se no attaccherei con il 2023. Per seguirmi, lucabracali.it, dove ci sono, diciamo, i miei workshop, i miei viaggi, quindi il sito ufficiale, oppure sui social ho la pagina Facebook come personaggio pubblico, il profilo come regista Rai, poi sono su Instagram, su LinkedIn e su Twitter, quindi diciamo, e su Wikipedia se uno vuol vedere quello che io ho fatto, faccio nella carriera. Una pagina su Wikipedia?
Io ancora no, però ce l'ho su quell'altra, ci sono vicino. Mi manca solamente tutti i viaggi che ha fatto, ma mi ci posso mettere d'impegno con calma.
Vedi, Monigeni allora riesce a starmi in scia, e poi sul più bello.
Io provo sempre la staccata in fondo, ecco. Provo sempre, se trovo uno spazio io devo provarci.
Fino all'ultimo istante.
Islanda l'ha detto, l'aurora boreale se
no, non Finlandia, no, ha detto Finlandia.
Si va là e non c'è. No, Finlandia. C'è un omicidio colposo.
Gli orsi saranno contenti.
No, in Finlandia ci sono gli orsi bruni, ma non sono carnivori. I carnivori sono i bianchi e si trovano in Canada.
Un lupo lo trovo.
Un lupo si può trovare.
Tante soluzioni, vai tranquillo.
Andrea mi vuole proprio massacrare.
Se veniamo in due sei rovinato.
Due pisani.
Uno lo tiene, l'altro.
Cioè lui si può Doc.
Doc, sì.
Io mezzo, misto labronico, quindi peggio e mai. Mamma mia. Cioè, pisano mezzo livornese è tristissimo,
veramente
è triste. È tremendo, proprio.
Abbiamo anche in studio.
Sì, a volte mi insulto da solo.
Abbiamo in studio Simone. Abbiamo Simone. Simone che ci manda un saluto.
Ciao, Simon.
Ciao, Simone.
E stasera perché è Simone con noi? Perché ha detto: ho voglia di essere invitato a cena ed ho fame. Visto che erano 32 anni che non si incontravano, io sono un amico di entrambi, erano 32 anni che non si incontravano, dopo una telefonata fatta in Islanda, in diretta, dove li ho fatti risentire telefonicamente, si rivedono appunto a Radio Grad dopo 32 anni e adesso è l'ora di andare a cena. E
certo.
Caramba, che sorpresa, ragazzi, voglio il bacio e l'abbraccio, e tutti a piangere.
Praticamente, forza. Invece di Rai Don sostituiamo con caramba, che sorpresa.
Ma è bellissima questa cosa. Cioè. Esatto.
Ringrazio molto Luca, e Andrea e Simone. Sì. Per essere venuti qui, per aver fatto questa carambata, tutti questi bei viaggi, averci fatto sognare. E chissà che Eugenio, sicuramente Natasha ora mi stresserà per venire a fare uno di questi viaggi.
Io spero vivamente, sì, l'aurora boreale la voglio vedere. Non c'è niente.
Quindi abbiamo
fare.
Delle alte aspettative.
Cioè sono i miei 7 punti che mi mancano da vedere. Accidenti. Della mia vita.
Quindi è una responsabilità abbastanza elevata.
Sì.
Bene.
Noi ringraziamo Luca e
grazie a voi, grazie lasciamo a te, andare a Natasha e ai nostri ascoltatori, sperando di averli intrattenuti.
Sì, sì. Ti saluta Elisa.
Elisa Amadeo, una ragazza straordinaria, splendida, quando facevo all'epoca il capo ufficio stampa di Premier Helmets, che è stata una delle aziende che ho più portato nel cuore, quindi contraccambi saluti ad Elisa.
Ciao a tutti.
Ciao,
un
grazie.
Saluto a tutti. Ciao, ciao, a presto, ciao, ciao. Buona serata.
Looking pretty cool, get ya. broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays the rent and he doesn't get mad about sleeping on the couch when I'm there. 'Cause I'm like you, yeah, I like you, and I feel it's a bohemian like you, yeah, I like you, yeah, I like you, and I feel.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Ed eccoci qua. Allora, rilancio un messaggio di Francesco, divertente, simpatico, no? Che ascoltava la diretta e sull'elettrico. Dicevo, stavo ascoltando la vostra diretta, le auto elettriche, quindi comunque estendiamo anche alle moto, e sono come la diarrea, non sai se riesce ad arrivare a casa.
Non ha, cioè, questa è bella, questa è un po' da rivenderla, sinceramente.
È un po' colorita,
sì,
ma...
sì, però rende un po' l'idea, sì.
E invece Lorenzo, che salutiamo, e ci dice che la Lambo si alza sui dissuasori.
Ah, si alza!
Fino a un certo punto, secondo me, poi ci rimane incastrato e fai su e giù.
Secondo me rimane accallato nel mezzo, sai? E poi rimane lì, come quando si insabbiano le Formula 1, rimangono fermi.
Allora, tra l'altro, ecco, io saluto gli amici dell'Aprilia Academy di Special Bike, che te hai iniziato a fare il contrario.
Ovvio, ma me ne stanno buffando per... di tutte, mi è venuta la congiuntivite, di tutto mi sta avvenendo, un dolore argomento. Questa è la gente che me le gufa, ma
clienti che stanno pensando.
È l'emozione, l'emozione.
Sì,
l'emozione.
Ma io tanto gliela rimando indietro, come
giovedì ti divertirai abbondantemente.
Sperando che mi passi un occhio, perché la mattina sono praticamente cieco, ci vedo sfocato, quindi sono
sei
in cura.
Come il furetto
cubetto. E il furetto cubetto. Come si chiamava, cacchio?
Buck.
Ecco, bravo, Buck. Ora io mi chiamerò Buck e praticamente guiderò con una benda sull'occhio, perché veramente non ci vedo.
Poi salutiamo il nostro super Kawarobi, che stasera non lo disturbiamo visto che è un po' acciaccato.
Cioè, possiamo fare un hashtag per qualcuno? Cioè,
Lourdes!
Dateci l'acqua di Lourdes! Chi va a Lourdes, per favore, ci porti un'ampolla da regalare a Kawa.
Ma anche una tanica.
Una tinozza, qualsiasi cosa, perché veramente ha una sfiga, quell'uomo è agghiacciante.
Poi ecco, saluto gli amici che ho visto sabato.
Esce la moto?
No, quello era domenica.
C'eravate tanti.
Tanti, era un moto radio ambulante, perché poi uno ha portato l'amico dell'amico.
Sì, aveva fatto la foto, sembrava, non lo so io. Cioè, eravamo 30.
27, 28. Poi qualcuno, ahimè, nel mucchio, eccetera, si è perso a un incrocio.
Vabbè, quello sono dettagli, ha perso il ritmo.
E quindi.
Quindi chi volevi salutare? Oltre.
No, saluto gli amici che ho incontrato al corso Dainese sabato. È stato un bel corso con la formula GSS Start, quindi con in più la parte, oltre alla teoria, la parte di piazzale, molto molto bello. E ricordo poi che questa domenica ci sarà un altro corso, sempre GSS Start, qua a Pontedera, in collaborazione con Ferrando.
Sì, dove fanno il Bike Expo. Sì.
No, nell'area proprio attrezzata dell'autoscuola Gerardo.
Ah, autoscuola Gerardo,
che
sì.
È lì vicino, alla rotonda del Melagrano.
Perfetto.
Quindi chi vuole informazioni mi contatti oppure vada sul sito.
Bene.
E quindi poi che altro? Eugenio.
Niente, io saluto Roby, grande Roby, che stava cercando di sintonizzarsi sulla radio, quindi speriamo ci ascolti. Mm-hmm. Preparati perché il 29 è vicino, Roby, mm-hmm. dobbiamo fare una bella gara. Saluto tutte le mie bimbe, tutte e tre mm-hmm. le mie bimbe. Nulla, saluto quel ragazzo che è venuto oggi, che è caduto sulla raticosa, ma fortunatamente sta bene. Fortunatamente sta bene. Ricordatevi che, ragazzi, l'asfalto è caldo, si scivola tanto.
Ed è duro.
Ed è duro.
Gratta.
Occhio, perché sembra che tenga, ma in realtà non tiene, soprattutto sulla strada. Quindi andate un pochino più piano e controllate bene le pressioni delle gomme.
Per dare gas c'è un solo posto,
la pista. La pista. Oppure Geco, dove volete andare?
È sempre pista, che sempre sia piccola o grande.
Se volete andare per la strada, comunque, ricordatevi sempre che
ci si veste
sempre bene, non ci si va in jeans, né in maglietta, né in pantaloncini corti, anche se mi avete visto me, ma sono un cretino perché non si fa. Ricordatevi che l'asfalto non è tutto uguale. Quando arrivate dovete essere concentrati. Se vi fermate a mangiare, non mangiate pesante, non bevete possibilmente, perché poi se rimontate in moto non è così salutare.
Poi con questo caldo,
esatto, la concentrazione basta cala. Poco, una distrazione e succede un patatrac. E in moto ci si fa male.
Saluto anche Alessandro che si è messo in.
Ciao Ale. Io sono tutti gli istruttori che manca due giorni. Cari istruttori della Race Academy, arrivo, due giorni mancano.
Allora, detto questo, poi che altro? Abbiamo messo qua in studio la foto del campionato italiano in salita.
Vista bellissima.
Di Adami, che avremo ospite qua il 25 qua in studio. Quindi parleremo anche di epoca e di gare in salita.
Perfetto.
Tra l'altro bellissima foto, molto molto bella.
Sì. Anch'io spero che questa volta mi facciano delle foto decenti, visto che a Cremona sorvoliamo.
Eri un po'. Sei venuto un po' orsetto.
No, hanno preso sempre quando io non andavo.
E la domanda è. T'hanno preso sempre quando non andavi?
Sì, ero sempre dietro qualcuno.
Non andavi?
No, non l'hanno mai fatte davanti, cioè non c'ero mai da solo, ero sempre dietro a qualcuno. È una sfiga, però mi impegnerò.
Ora poi contattiamo il service di Snapshot, così
tanto
ti facciamo fare un bel servizio.
Più che altro a me mi interesserebbe uno slow motion sulla variante bassa, quello è bello,
dove ci sono i palettini che ti frustano,
dove sicuramente
le ginocchia
forse si chiuderà la faccia di Fabio.
Io mi sto ravanando abbondantemente, quindi va bene.
Ci può sta.
Gli amici di Special Bike ti aspettano a braccia aperte,
sono felice,
così ti accettano
di capire chi sarà il mio istruttore. Yuhu.
E immagino anche lui.
Sorpresa,
sarà una bella sorpresa. Sì.
Ti divertirai.
Sicuramente. Mi sto allenando col cambio normale, quindi a facollare.
No, anche
quindi.
Perché se sbagli una cambiata a Imola non è bello.
No, sai, l'automatismo è sempre al rovescio, è una tragedia per me, però mi sto un po' abituando.
Io guarda, per comodità, anche perché al momento diventa troppo complicato rovesciare il cambio nella mia. E mi sono, riabituato a usare il cambio.
Sì, ma è un bel gioco mentale, perché comunque ti rimani comunque concentrato sulla guida che fai.
Sì, anche se ogni tanto, quando non ci pensi, il cambio rovesciato ha la sua comodità.
Lo so, e ho già fatto due cambi marcia fantastici. sì.
Natasha.
Tu chi vuoi salutare, Natasha?
No, Natasha stava pensando nei viaggi di Luca, no?
Ma è giusto.
Su quale viaggio può andare? E sta già pensando, se Fabio viene bene, se no.
Ma scusami,
non potete vedere, potete sentire e immaginare.
Ma scusami, abbi pazienza, ha tutte le ragioni del mondo. Domenica dov'era? In moto.
In
te
moto.
C'eri?
No.
Quindi? Te un vai per i cacchi tuoi quando ti pare?
Ma infatti non dico niente.
Quindi stai in silenzio, soltanto che lei ha spregio. devi venire, no, devi venire per forza, quindi ci dovrai andare per
forza. No, no, per forza no, no, io viaggio anche da sola.
Ecco,
non
quindi
ho problema.
Non serve assolutamente a niente, Fabio.
Cioè, se
quindi,
vieni mi fa
cioè,
piacere.
Cioè, se vieni bene, se non vieni sono no, più felice.
No, no, no. No, no, io sono una che prende il traino e va.
E fai bene.
All'avventura, all'avventura.
Mi ama, mi segua, è giusto.
Giusto.
Viaggiare, io mi piace viaggiare anche da sola, anche quando ero in Giappone viaggiavo da sola tranquillamente. E, anzi, mi godevo i posti in
maniera
diversa. Dico la verità,
quando ero in quel posto fantastico con tutti quei peschi in fiore, tutta quell'architettura, pensavi a Fabio, al tuo amore che avevi lasciato in Italia.
No, vabbè,
no, vabbè, siamo, no, siamo, vabbè,
qui siamo praticamente a Collodi, no?
Siamo poi guarda... ho detto, no, vabbè, ho detto.
No, vabbè, cioè, è lei risposta. Ma ti ama, non è sì, vero, sì, ti ama.
No, no, era, diciamo che poi dopo un po' diventa un'abitudine, no? Però magari quando c'era qualche cosa di particolare che sapevo che magari non avevo mai visto anche nei viaggi precedenti, dicevo, mi sarebbe piaciuto questo vederlo insieme
ma
a Fabio.
Ma infatti è bello, magari, andare nei posti o sia all'avventura e poi dopo ritornarci a distanza e guardarla ancora meglio.
Guardarlo, sì, comunque cosa è cambiato, esatto, cosa è rimasto uguale.
Sì, comunque, cioè io almeno in Giappone era dal 2010 che ci viaggiavo, cioè ero già stata quattro volte.
Fabio,
quindi...
potresti fare la traversata da Lucca fino in Giappone in moto?
L'hanno già fatta.
Lo
cioè,
fai
sì,
anche
ci
tu?
Sono... l'hanno già fatta.
Lo puoi fare? Che ti manca? Scusa.
No. Ne faccio già tanti di chilometri.
Ma vuoi mettere in Mongolia, Dio Mono, con la Triumph, tre cilindri che scarda?
Uno sponsor.
Tipo un concessionario.
Un concessionario.
Manca più di uno che... No, gomme.
No, fai l'assistenza come Petrucci con l'elicottero. Scusa, la sponsorizzazione la prendo con la Red Bull o niente.
Salutiamo il buon Gabriele Padovani, che è stato nostro ospite quando era infortunato, e gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, visto che ha avuto una caduta in gara, anzi nelle prove venerdì a Modena, quindi, ma si sta già preparando per la prossima gara. Quindi
io invece faccio un salutone e un abbraccione a Mariotti Giacomo, che ha fatto una caduta al Mugello, è ancora all'ospedale, ma tutto a posto, dai, diciamo che tutto a posto.
Il peggio è passato.
Sì.
Bene, bene.
Diciamo di sì.
Vi auguriamo allora.
Sì.
Pronta a guarigione.
Una bestia.
Tutti poi sensi. Saluto la signora Silvana, che ormai è una superstar della Milano Taranto, perché ha 90 anni, insieme a Ezio, che è suo figlio, la carica nel Sidecar d'epoca, e quest'anno ha fatto la sua quarta Milano Taranto.
Boia.
E ormai ai punti di controllo nelle varie tappe l'aspettano, perché è la star ormai della manifestazione,
è la vibes della situation. Yes.
E ha già chiesto con che mezzo fare la prossima. E poi ovviamente a Chicco, il super Chicco Aiello, che ha la sua prima partecipazione con un Gilera 300, ha vinto la sua classe della Milano Taranto.
Bravo,
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 bravi, 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 bravi.
Quindi vi salutiamo.
Sì, ci salutiamo anche Peach, ti saluto Peach, sennò...
se no poi si offende.
Madonna, sì, Peach, grande Peach.
Quindi detto questo...
Noi vi salutiamo, come diceva quello dei Bruce Brothers, te lo ricordi? La prossima canzone è dopo la reclama, un saluto a tutti. Fantastico.
Bellissimo, bellissimo.
Sì.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao Natascia.
A me non mi saluti.
Ciao
Fabio, tanto domattina sei in officina da me. Che cazzo ti devo salutare? Fra poche ore ci sei.
Me l'ho già dimenticato.
Io no, non mi sono dimenticato.
No, non si era dimenticato.
No, me l'ho dimenticato.
Madonna. Ragazzi, se lo volete offendere domattina da Hertz Corse troverete il De Petrillo. Dalle 9:30, io spero di mandarlo via alle 1 se non ci sono problemi, lo troverete in ufficio.
Lui ha detto che spera di essere con te fino al pomeriggio.
Che cazzo di culo. No, ma ti voglio benissimo, Fabio. Lo sai che ti adoro in fondo a fondo.
Così domani
tutto sporco, muso giallo,
ti
senza
faccio
essere
tutti
che mi devi fare tutti i filmati passati. Ragazzi, certo. Anzi, cliccate, certo, i filmati che facciamo con la Hertz Corse, perché il nostro Gesù Cristo Padawan
sta avendo una popolarità imbarazzante. È fantastico, è il mio mito.
Bisogna fare un video che cammina sulle acque, sulle acque,
sulle acque
del Massasciucoli.
Lo stiamo realizzando, attenzione, lo stiamo realizzando. Stiamo realizzando alcuni video.
Oppure che esce dall'acqua di Tirrenia.
Da Tarpon Bay, fantastico. Esce da Tarpon Bay vivo, è incredibile.
Va bene, via. Grazie Antonio.
Un ringraziamento a Antonio per il buonissimo
e caffè, a Peppe che ci segue dalla Sicilia, dove
ciao,
è in
Peppe.
Ferie.
Ciao Peppe,
beato te che sei in ferie. Noi ci andremo, Fabio, in ferie?
No, ma lui è sempre
io
in
sono,
ferie.
Ci sono domani per venire da te, che culo, eh.
Quando si dice che sei in vacanza da una vita,
quando spendi bene il tempo,
eh? Hai capito? Ma te glielo faccio spendere domani,
lo so,
tranquillo.
Lo so. Ciao a tutti,
ciao
ciao.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.